19:19 e bentornati gentili ascoltatori a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Siamo in diretta oggi 13 marzo 2025 e magari qualcuno di voi ci ascolta in replica il lunedì 17 dalle ore 16:25. Questa trasmissione che lo facciamo da pressoché 20 anni parlando dell'altra sponda dell'Atlantico, lo ricordiamo sempre fuorché il Canada e gli Stati Uniti, e oggi andiamo molto al sud, più precisamente a Buenos Aires, perché ieri c'è stata una repressione molto dura da parte della polizia e del governo di Javier Milei contro i pensionati da una parte e contro i tifosi del calcio dall'altra. Sapete, le tifoserie che molte volte si scontrano fra di loro, protagonizzano fatti di violenza, però credo che per capire questa situazione bisogna intendere pure l'importanza che ha dal punto di vista sociologico, non soltanto sportivo, l'importanza, dicevo, che ha il calcio nella società argentina. Il discorso che è stato molto duro, l'azione della polizia. Per fortuna non c'è nessun morto, anche se c'è un fotografo molto grave. Il suo nome è Pablo Grillo, ha ricevuto l'impatto di un gas lacrimogeno direttamente in faccia. Anche se l'unico ferito grave, la polizia aveva come azionare lanciare il gas lacrimogeni direttamente in faccia, all'altezza uomo. Oggi, naturalmente, che le polemiche in Argentina sono andate avanti. La ministra della sicurezza, Patricia Bullrich, una persona che era molto attiva nella sinistra argentina negli anni 70, ha cambiato completamente bando. Adesso è una repressora vera e propria, ha attaccato i manifestanti, li ha accusato di violenza. Una delle scene che si sono viste ad un mobile della polizia municipale incendiato, per così tutto il mondo dice, chi vedeva queste immagini diceva: ma questi manifestanti sono violenti. Ma poi è uscito un video girato pochi minuti prima dell'incendio in cui si vede la macchina della polizia senza nessun poliziotto vicino e persino con le porte aperte, e l'hanno lasciato lì in mezzo ai manifestanti. Questa è una provocazione che, ahimè, bisogna dirlo, qualcuno è caduto. La vicepresidente della Repubblica Villarruel si è distanziato ancora un'altra volta dal presidente Javier Milei e ha dichiarato la sua solidarietà verso tutti i manifestanti feriti per colpa della repressione della polizia. Questo per quanto riguarda l'Argentina, e noi cosa faremo? Ovviamente ci collegheremo con l'Argentina in diretta fra pochissimi istanti. Mentre che l'altro tema che ci occupa, andiamo all'estremo nord dell'America Latina e quindi atterriamo in Messico, perché il Messico è uno dei paesi, se vogliamo, di cui si è parlato di più negli ultimi giorni, oppure direi anche settimane, per il discorso del difficile rapporto con, o ambivalente rapporto che ha con gli Stati Uniti di Donald Trump, e quindi c'è un tira e molla per il discorso dei dazi, perché Donald Trump aveva detto di applicare i dazi anche per il Messico sino al 25%, ma poi sembra che si è tirato indietro almeno per un mese, quindi questa decisione è stata posticipata fino ad aprile. Però qual è lo stato d'arte di questa situazione? Quindi lo chiederemo al nostro ospite che si trova a León, nel nord del Messico. C'è un altro tema che credo che è importante sottolineare, che è la questione del narcotraffico. Il Messico ha fatto quello che tanti narcotrafficanti hanno paura o detestano di più, ovvero l'estradizione verso gli Stati Uniti. Il caso più eclatante, più conosciuto, è quello del Chapo Guzmán, però naturalmente che ci sono tanti altri. E un personaggio centrale in questa vicenda si chiama Caro Quintero. Anche lui conduceva uno dei cartelli più pericolosi del Messico, è stato fermato, è stato inviato direttamente negli Stati Uniti, ma insieme a lui altri 29 capi del narcotraffico. Quindi una vicenda che riguarda la cronaca, ma di sicuro che le relazioni diplomatiche e commerciali c'entrano molto con questa vicenda. E quindi, grazie al nostro ospite, avremo qualche approfondimento per capire meglio questa situazione. Allora, io sto parlando molto, ma chi avrà il protagonismo saranno gli ospiti di Latinoamericando, non la pubblicità. Quello zero protagonismo, anzi, non esiste neanche la pubblicità in questa emittente. E allora, come si fa ad andare avanti senza pubblicità? Riposta numero 1, il 120-82-301. Riposta numero 1, il RID bancario. Riposta numero 3, il pago elettronico. Riposta numero 4, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. Se volete scriverci, fatelo a latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com. Ricordo che andiamo in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 e sempre per un'ora, e in replica il lunedì dalle ore 16.25. Musicalmente oggi ci accompagna Fabiana Cantilo, che è una cantante argentina, però che ci ha accompagnato l'apertura, e l'autore è Andrés Calamaro, Mi Enfermedad si chiama, e adesso sentiamo Buscando Siempre. Non cambiate frequenze, torniamo fra pochissimo con una diretta con Buenos Aires. Siete all'ascolto di Latinoamericando per Radio Cooperativa e andiamo avanti con questa trasmissione che è bitematica, perché andiamo ai due estremi, per così dire, geografici almeno, dell'America Latina, perché partiamo dal sud e poi andiamo al nord. Il primo tema che ci occupa è l'Argentina, perché ieri abbiamo visto, quando era sera qui in Italia, le TV, le radio stavano trasmettendo in diretta una dura repressione contro alcuni tifosi di calcio, erano andati a sostenere i pensionati, ma in realtà anche contro i pensionati è stata la dura repressione. C'è stata una delle immagini che veramente causa quantomeno indignazione, direi. Si è visto un poliziotto picchiando una pensionata che è caduta per terra. Allora uno dice, c'è la polizia, deve garantire la sicurezza contro i violenti, non contro una ottantenne o non so quanti anni aveva, deve essere violento. E forse questo è rappresentativo di come il governo argentino risponde ad una legittima protesta sociale. Ma meglio che lo racconti io è se lo racconta chi era almeno in questa città, nella capitale argentina, come il caso di Maurizio Salvi. Maurizio Salvi, buonasera e bentornato al Latinoamericando.
Buonasera a tutti, a te e a tutti i radioascoltatori.
Grazie mille. Maurizio Salvi, lo storico corrispondente dell'ANSA a Buenos Aires, città da dove ci parli. Maurizio, non so se eri presente in quelle manifestazioni, ma sicuramente hai seguito il polso, no? Cosa è che è successo ieri?
C'ero. Sono riuscito ad arrivare sulla piazza del Congresso perché sono entrato dall'avenida Rivadavia, che alla fine, proprio quando si entrava nella piazza del Congresso, c'era uno sbarramento enorme di polizia che impediva alla gente di avanzare. Devo dire che da una parte, vista ex post, cioè dopo quello che è successo, è meglio che io me ne sia stato un pochino in disparte, perché L'azione delle forze di sicurezza è stata particolarmente forte. Le immagini che ci sono state mostrano che comunque c'è stato, diciamo, un do e un ricevo da parte dei manifestanti, cioè, che hanno abbastanza affrontato le forze di sicurezza, perché di fatto era una manifestazione come se ne erano già svolte altre a favore dei pensionati, solo che questa volta io non ero in trasmissione quando tu hai cominciato a parlare, ma si erano uniti dei tifosi di diverse squadre di prima e seconda divisione e anche sindacalisti. Tutto sembrava dare lo spazio a una grande manifestazione, ma non all'uso di una grande violenza. Solo che le forze dell'ordine sono entrate in azione un'ora prima dell'ora della convocazione per, diciamo, essere il deterrente di dire ai manifestanti non venite perché qui succede il finimondo. E effettivamente è successo un finimondo con persone ferite, un fotogiornalista, un fotoreporter che ancora non si sa se sopravviverà, una pensionata, altri 22, anche alcune persone ovviamente gli agenti, anche alcuni agenti sono rimasti feriti, 118 arrestati, di cui 114 messi poi subito fuori da una sentenza di una giudice, Carina Andrade, contro la quale poi si sono riversati gli strali di tutto il governo. Il governo parla esplicitamente di un'operazione tendente a un colpo di Stato, cioè una cosa molto, molto dura da dire, perché di fatto l'Argentina è abituata a grandi e lunghe manifestazioni con decine, se non centinaia, migliaia di persone. Riuscire a trasformare questa manifestazione in un caos è una strategia che è in discussione. C'è una ministra della pubblica sicurezza, della sicurezza, che si chiama Patricia Bullrich, che è una, diciamo, teorica del pugno di ferro contro i manifestanti. Insomma, questo ha riscaldato moltissimo gli animi con tutte le conseguenze che ci sono state.
Sì, in effetti c'è l'associazione di fotografi che ha chiesto le dimissioni di Patricia Burris a causa del ferimento in modo molto grave del fotografo che, come ben davi conto prima, Maurizio Salvi. Possiamo contestualizzare questo episodio nel senso che manifestazione dei pensionati non è stata la prima, ma qualcosa di più grave si è visto in questa occasione, giusto?
Assolutamente, come dicevo, cioè c'è stata, diciamo, contestualizzare possiamo dire che il governo del presidente Javier Milei, che continua a godere di un forte appoggio, o comunque di un appoggio da parte dell'opinione pubblica e da parte di tutti quelli che lo hanno votato, sta in una fase difficile che sembrerebbe indicare che ha raggiunto il massimo della popolarità che poteva avere, ma che adesso fatica ad andare avanti con tutte le privatizzazioni, con tutti i cambiamenti strutturali che si vogliono imporre. E poi, per non parlare, che forse i radioascoltatori non lo sanno, ma che il presidente Milei è rimasto coinvolto in un caso di uno scandalo di una criptomoneta che è stata creata un venerdì sera e che dopo poche ore si è azzerata, facendo perdere circa 70 milioni di dollari a coloro che avevano investito. E questa criptomoneta il presidente l'aveva promossa sul suo profilo X, ex Twitter. E poi ci sono le difficoltà di questo governo si vedono anche dello sproporzionato uso dei decreti che fa. Ha decretato, per esempio, la designazione di due giudici alla Corte Suprema, cosa assolutamente insolita e anche anticostituzionale. Oltretutto, il presidente Milei ha firmato anche un decreto sull'accordo con il Fondo Monetario Internazionale, che anche questo è costituzionalmente molto discutibile, perché la Costituzione argentina dice che ogni accordo con un organismo internazionale che crea un indebitamento per il paese deve essere approvato dalla Camera, dal Parlamento. E invece in questo caso Milei ha mandato un decreto in cui dice che ci sarà questo accordo e chiede al Parlamento di approvare il decreto che dice che ci sarà questo accordo, cosa che insomma fa capire che le cose non vanno più tanto bene, perché ritornando ai nostri cari pensionati, cioè c'è un discorso molto semplice dal punto di vista numerico, circa 4 milioni e mezzo di pensionati in questo momento ricevono una pensione che è nel suo complesso di 350.000 pesos, quando la cesto base dell'alimentazione della vita per un pensionato è fissato a 1.200.000 pesos. Cioè vuol dire che
Un
questi
terzo più o
4
meno.
milioni. Esatto, un terzo solo un terzo solo hanno la possibilità di, cioè un terzo sono sotto ampiamente la soglia di sopravvivenza, quindi sono nella povertà.
Sì, di quanti euro più o meno? Tanto per farci un'idea, stiamo parlando dello stipendio.
Guarda, calcola che il cambio ufficiale è 1200 pesos per euro, quindi possiamo, se semplificassimo a 1000, diremmo che sono praticamente, loro guadagnano 350 euro, mentre 1200 euro sarebbe il minimo
Per
garantito.
sopravvivere. Certamente Maurizio Salvi da Buenos Aires, prima abbiamo parlato delle tifoserie di calcio che sono state presenti alle manifestazioni e se ci manteniamo del calcio dobbiamo pensare al re assoluto, a Diego Armando Maradona. Non so se ci puoi raccontare qualcosa dell'inizio del processo contro i diversi accusati che parlano che sarebbe stato un omicidio apparentemente, no? Cosa ci puoi dire al riguardo?
Sì, praticamente siamo alle prime battute di questo processo che si annuncia molto lungo. Ci sono, diciamo, sul banco degli imputati tutto il team che misteriosamente seguì Maradona negli ultimi giorni della sua vita, composto da psicoanalisti, infermieri, assistenti sociali e anche di un medico che si considerava il suo medico personale. Bisogna ricordare che Maradona, prima di essere ospitato in questa specie di appartamento in un country, cioè in una zona residenziale di lusso, aveva subito un intervento al cervello, che gli era stata asportata una massa dal cervello ed era in condizioni assolutamente pessime, per cui sarebbe dovuto stare quasi in una rianimazione di un ospedale. Invece è stato misteriosamente sistemato in questa casa, con apparentemente perfino l'assenso della famiglia, e qui tutto si fa completamente complesso, perché la ex moglie gestisce gran parte del patrimonio di Maradona, e poi ci sono le due figlie, e poi ci sono tutta una serie di interessi economici che Maradona aveva sparsi per il mondo. Allora, detto questo, nel processo in questo momento l'accusa è perentoria e parla di omicidio che ancora non è specificato se si tratta di omicidio volontario o colposo, però insomma la questione è molto complicata. Due avvocati di uno degli accusati sono stati cancellati dal tribunale, quindi che c'è una sospensione in questo momento delle udienze, che devono avvenire 3 volte a settimana. Però il caso naturalmente è seguito ampiamente dai media, anche internazionali. Ho visto che anche in Italia se ne parla molto. Insomma, è purtroppo, se si può dire simbolicamente, il povero Maradona si starà rivoltando nella tomba.
Sicuramente. Di un altro tema che magari si parla di meno, anche se un po' si è parlato in Italia, perché ha fatto menzione anche Jorge Bergoglio, è il discorso di quello che è successo a Bahia Blanca. Prima di salutarci, non so se ci puoi riassumere, c'è stata una forte inondazione, ci sono state tante vittime. Per questo caso il presidente Milei, che è arrivato soltanto pochi giorni fa, o ieri credo, per poco tempo, ecco, puoi raccontarci spiegarci in poche parole, Maurizio Salvi, questa vicenda? Bahia Blanca che si trova nel sud della provincia di Buenos Aires, chiarisco.
Esatto, vai. Stiamo parlando a 700 chilometri circa al sud di Buenos Aires e praticamente è tra l'altro una città dove ci sono molti italiani. L'Italia ha un consolato generale in questa città, quindi uno dei quattro consolati generali in Argentina. E dunque la situazione è stata una specie di bomba d'acqua, come si va di moda di dire adesso, accompagnata da un tornado che ha fatto piovere a Bahia Blanca in due giorni tutta la pioggia che era caduta nel mese di febbraio, cioè quindi un grande evento meteorologico. Ci sono 16 morti acquisiti, due bambine che hanno creato una grande emozione nella gente perché erano state quasi salvate, invece poi l'auto su cui si trovavano è stata travolta e quindi queste bambine sono scomparse, non se ne trova più niente. In più si dice che ci siano circa 100 persone cosiddette desaparecidos, cioè di cui non si hanno notizie, per cui il bilancio potrebbe essere veramente molto più importante. Ora, la questione in Argentina di questo è che la linea del capo dello Stato è una linea un po' negazionista sull'importanza di avere grandi programmi di assistenza per gli eventi climatici, un po' come quello che aveva detto Bolsonaro in Brasile. In fondo, diciamo, tutta la destra internazionale considera che non bisogna aiutare il pianeta a difendersi. Detto questo, però, Milei a questo punto evidentemente si è ricreduto, sia pure andando solo 6 giorni, e ha stanziato un'importante cifra per gli aiuti, dopo però che l'aveva già stanziata un'altra il governo della provincia di questo Alex Kicillof, che è il governatore, scusate,
prego,
governatore di sinistra. Quindi in sostanza la situazione è adesso, le acque si stanno lentamente ritirando, però è stata dichiarata l'emergenza per i danni che ha causato, un'emergenza per tutta la città per 2 mesi. Quindi questa è la situazione attuale.
Perfetto, grazie mille Maurizio Salvi, storico corrispondente dell'ANSA a Buenos Aires, per il tuo chiarissimo racconto di quello che sta succedendo in Argentina, in particolare a Buenos Aires. Grazie, alla prossima, Maurizio.
Grazie, buon proseguimento a tutti.
Grazie, arrivederci. Era Maurizio Salvi, che lo possiamo considerare tranquillamente un amico di questa trasmissione, perché è uno dei punti di riferimento che ha questa trasmissione quando di l'Argentina si tratta. Dall'Argentina ci trasferiamo in Messico, dopo però fare una breve pausa musicale. Non cambiate però frequenza. Sono le 19:51 minuti, apriamo questa nuova pagina della trasmissione latinoamericano che è partita da Buenos Aires e ci sposta molto al nord del Latino America, più precisamente a León, che è nel nord del Messico, quindi non siamo al confine con gli Stati Uniti sicuramente, però poco ci manca per parlare di diversi temi, perché da una parte c'è il tema del rapporto ambivalente, ambiguo, mettete l'aggettivo che volete, con gli Stati Uniti. Dall'altra c'è la questione commerciale dei dazi, ma quanto ti lascio passare, quanto no, con quale percentuale. E poi c'è la questione del narcotraffico, dei narcotrafficanti in particolare che sono finiti negli Stati Uniti. Che rapporto c'è fra la diplomazia, fra entrambi i paesi e il narcotraffico? Dunque, parleremo di diversi argomenti con chi? Con Fabrizio Lo Russo, che è il professore di storia dell'America Latina all'Università di León. La prima domanda, come dicevo, era che ci raccontasse qual è lo stato dell'arte oggigiorno delle relazioni diplomatiche fra il Messico e gli Stati Uniti. E così Fabrizio Lo Russo ci rispondeva.
Allora, la situazione dei dazi o tariffe, come dicono negli Stati Uniti, qui in Messico gli aranceles, tra Messico e Stati Uniti, è per ora bloccata grazie alle negoziazioni di Claudia Sheinbaum, la presidenta, diciamo così la chiamiamo qui, appunto con la A, e messicana, e la sua equipe, diciamo, di negoziazione con gli omologhi americani, per cui ha ottenuto effettivamente un blocco delle misure tariffarie contro il Messico fino al 2 aprile, quindi questa è già la seconda rinegoziazione che permette sia alle imprese, sia ai mercati, sia in generale alla popolazione di aggiustare le aspettative lentamente. Però comunque lascia i due paesi poi in realtà comunque nell'incertezza. E sono entrati in vigore, penso proprio oggi, invece i dazi sull'alluminio e l'acciaio, quindi selettivi del 25%, se non mi sbaglio, alle importazioni negli Stati Uniti, anche dal Messico, chiaramente anche dal Canada. La relazione, se la possiamo, diciamo, in qualche modo comparare tra differenti zone del mondo, è molto più ripida e gestita in termini di dazi reciproci, in termini di potere duro, per quanto si possa fare, e in Europa e in Canada rispetto al Messico, che conosce bene i suoi punti fermi e anche le sue forze, però anche le sue debolezze, e ha una, strano chiamarla così, ma una tradizione di negoziazione, nel lungo periodo con gli Stati Uniti, ma proprio con Trump, durante il governo di Andrés Manuel López Obrador, che è dello stesso partito politico, diciamo, di sinistra, che della presidentessa attuale, Claudia Sheinbaum, e parte dei funzionari di alto livello, i ministri che comunque conducono le negoziazioni hanno appreso da un'esperienza decennale, no, in questa relazione con gli Stati Uniti e in particolare con il primo governo Trump, e quindi poi anche per lo stesso carattere, senza voler psicologizzare troppo, no, perché poi esiste anche questa distorsione su Trump o altri personaggi che sarebbero dei matti, no? O degli psicopatici, anche se è possibile quest'ultima opzione, in realtà rispondono a logiche sistemiche, a logiche profonde dei loro apparati, dei loro elettori, dei loro anche condizionamenti ideologici, oltre che alla struttura materiale, alle necessità del paese e alle promesse elettorali. Quindi Trump insiste sui dazi come un modo per poi cercare di ridurre le tasse, cioè quindi diminuire il deficit, che già di per sé il deficit annuale statunitense da circa il 5.7% del PIB è già stato ridotto dal 2006 ad oggi a circa il 3,5% del PIB, no? E quindi è rientrato un po' in certi parametri, però resta comunque alto. Chiaramente lo stock di debito statunitense resta alto, garantito dal dollaro fondamentalmente come divisa, moneta internazionale, ancora oggi, nonostante i tentativi di vari paesi come i BRICS e altri di scardinare il sistema basato sul dollaro, questo comunque resta la garanzia del debito statunitense. E però, appunto, in questo affanno, in questo tentativo di ridurre in qualche modo anche il deficit, per poi poter ridurre le tasse ai più ricchi fondamentalmente, o comunque le tasse corporative, quindi alle imprese, Trump spinge sui principali soci commerciali. Però è chiaramente differente la narrativa, ma anche lo stile negoziatore con il Messico rispetto, per esempio, anche alla Cina, no? Che è appunto con cui esiste questo deficit commerciale enorme, che esiste anche con il Messico, ma appunto le squadre di negoziazione qua dal Messico parlano appunto di possibilità ancora di prolungare le misure e poi ridurle. Anche come è stato fatto per ora, cioè ci sono i dazi sull'alluminio, sull'acciaio, però non su tutti i prodotti, perché comunque il Messico è legato da un trattato che sarà rinegoziato nel 2026, il T-MEC, si chiama qua in spagnolo, il trattato l'ex NAFTA dell'America del Nord, e che appunto Trump starebbe violando. No? E quindi ci sono vari dubbi appunto sulle possibilità anche di appello di queste misure contro il Messico oppure contro il Canada in sede di trattato. Quindi ci sono degli organi che poi possono anche sanzionare il governo statunitense. È diverso il ragionamento per gli altri partners o rivali come la Cina o partners, diciamo così, come l'Unione Europea eppure il Canada hanno reagito in modo più forte, minacciando o già applicando nel caso della Cina dei dazi reciproci, quindi delle ritorsioni contro Trump. Il Messico ha seguito una via di una diplomazia intelligente, no? Viene chiamata da alcuni mass media qua, da questa parte del mondo, quindi legata a una certa razionalità, un'analisi e una pazienza anche rispetto alle provocazioni di Trump. Ed è uno stile che sta piacendo molto in realtà a vari settori dell'economia messicana, quindi anche alle elites che magari non sono proclivi, orientate al partito, diciamo, della presidenta, ma che stanno apprezzando molto in realtà questo stile di negoziazione mantenuto dal Messico, che per ora ha ottenuto dei risultati molto equilibrati rispetto alla posizione del Messico, che comunque è di debolezza, e quindi ha dovuto implementare delle misure che già in realtà erano già state fatte anche dal governo precedente, ma che chiaramente sono più di impatto, cioè per esempio blindare ancora di più la frontiera nord, la frontiera sud. Quindi ridurre i flussi migratori, che pare che almeno nel breve periodo abbia funzionato, però questo implica un costo per il Messico e comunque il fatto che molti migranti restano bloccati alla frontiera, sono stati approntati sia per messicani che per centroamericani, sudamericani, africani e dei centri nuovi d'attesa, li chiamano comunque di gestione di questi flussi che però, come sappiamo, sono problematici, no? Per i diritti umani, per le condizioni in cui possono stare e per i tempi, perché chiaramente con una richiesta d'asilo ordinaria da paesi, pur scappando dalla violenza o dal problema economico, diciamo, raramente vengono accettate poi negli Stati Uniti, per cui finiscono per riprovare l'attraversata clandestinamente, cioè illegalmente, diciamo così, senza documenti, ecco perché appunto la presidenta messicana chiarisce sempre nelle sue conferenze, no, che non dobbiamo chiamarli né illegali né clandestini, ma chiaro, senza documenti, indocumentados al massimo, che però appunto meritano un trattamento degno. Ciò nonostante i numeri parlano da soli, cioè i flussi sono diminuiti effettivamente in questi mesi, radicalmente soprattutto alla frontiera nord messicana con gli Stati Uniti. E quindi poi sono stati anche mandati 10.000 soldati della Guardia Nazionale Messicana, e quindi su questo punto la relazione, diciamo, c'è stata una soddisfazione da parte degli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti stanno comunque imponendo con il loro potere e queste negoziazioni, diciamo, delle misure che in qualche modo violano la sovranità messicana e le decisioni che un governo messicano prenderebbe autonomamente, no? Se non esistesse questa minaccia. Poi in realtà anche con Biden sono state applicate, per cui penso sia abbastanza indipendente dalle minacce di Trump, ma comunque si parla qui di negoziazioni, di accordi, di coordinazione, un po' per indorare la pillola, come si dice.
Siete all'ascolto del Latinoamericano, stiamo sentendo la voce di Fabrizio Lorusso che ci sta raccontando dal Messico, da León in particolare, il rapporto fra gli Stati Uniti e il Messico. Ecco, la seconda domanda che facciamo a Fabrizio era rapporti commerciali, perché non si capiscono i rapporti bilaterali se non capiamo quale interesse economico c'è in mezzo. E così Fabrizio Lorusso ci rispondeva.
Allora, dal punto di vista commerciale, chiaramente c'è in gioco tantissimo perché l'80% del commercio import-export messicano va agli Stati Uniti, no? La proporzione per gli Stati Uniti è sempre minore perché ha altri grandi partner commerciali, tra cui la Cina, che però è problematico, già esistono dazi reciproci. Biden non ha poi tolto durante il suo mandato i dazi che Trump aveva imposto, mostrando quindi che questa è una politica generalmente accettata negli Stati Uniti, che ora viene condita da una retorica molto più incendiaria e da nuovi dazi, chiaramente, no? Cercando di combattere con la scusa, che è la scusa per tutto in America Latina, la scusa della guerra alla droga, al narcotraffico e flussi di migranti, che però poi è sempre per loro un tema di sicurezza, e poi il tema commerciale, no? Di per sé, che però appunto nasconde questo tentativo di addirittura far scendere anche il dollaro, no? Come il valore del dollaro, per poi aumentare le esportazioni grazie a questo dollaro più economico. Però mantenendo dazi e quindi introiti e in qualche modo riduce, appunto, riducendo il deficit, questa idea per poi ridurre le tasse nella seconda parte del mandato o addirittura prima delle midterm, no? Delle elezioni intermedie. Però dal punto di vista commerciale possiamo dire che il nord del Messico ha una situazione in qualche modo simile al nord Italia con la Germania, cioè integrato agli Stati Uniti in un modo brutale, parte proprio delle catene produttive. Una buona parte del libero commercio, che si dice, è un commercio quasi come se fosse tra il Kansas e il Colorado, cioè quasi interno, anche se è tra il Coahuila o Sonora e il Texas, no? Cioè, è quasi un commercio tra stati degli Stati Uniti, anche se vengono dal Messico, proprio per questo trattato di libero commercio, perché più che altro è un'integrazione della catena del valore, della catena produttive, oltre agli enormi flussi di persona e alla zona interculturale, no? Che sappiamo esiste perlomeno nel sud degli Stati Uniti con il nord del Messico. Quindi c'è in gioco, oltre al commercio, anche questa compenetrazione storica, no? Di lungo periodo, che difficilmente può essere fermata da misure estemporanee, che però appunto potranno colpire l'economia, far aumentare l'inflazione addirittura nei due paesi e portare eventualmente al Messico a una recessione, Tra l'altro, i segnali iniziali di eventuale ripresa economica degli Stati Uniti sono deboli, quindi il Messico sempre ne risente. È chiaro che da qui ci sono delle discussioni aperte sul ruolo della Cina geopoliticamente e anche per interesse strategico. Il Messico non può sbilanciarsi troppo a favore della Cina. Ha iniziato comunque a applicare misure non tariffarie, tariffarie contro i prodotti cinesi, comprati online, per esempio, particolarmente economici e altre questioni legate appunto alla possibilità di dumping, quindi della Cina, eccetera. Alcuni progetti vengono un pochino più osteggiati, progetti infrastrutturali o di altro tipo, perché i repubblicani effettivamente denunciano falsamente in realtà presenza eccessiva addirittura di investimenti cinesi, no? E quindi già stanno toccando altre corde sensibili della sovranità messicana e della sua possibilità poi di diversificare. E non solo il commercio, ma anche proprio i soci per dei progetti. E quindi c'è questo dibattito in corso, ma ecco, geograficamente, storicamente e da altri punti di vista è complicato poter parlare di un Messico slegato dalle dinamiche del Nord America, no? E guardando a sud, è ancora abbastanza tiepida, diciamo così, il governo, no? La presidenta Sheinbaum rispetto alle possibilità del Centro Sud America per il Messico. Chiaramente esistono dei grandi partner da sempre, l'Argentina, il Brasile, i paesi andini in qualche modo, ma che sono le più grandi economie. Però non possono ancora sostituire gli Stati Uniti in questo senso, per cui è abbastanza complicato e quindi diciamo stanno invitando internamente anche gli economisti, lo stesso governo a mantenere la cabeza fría, si dice in spagnolo, quindi mantenersi freddi nelle decisioni razionali, e questo sta funzionando bene, e a prevenire eventualmente c'è stato appunto elaborato ed è in corso un piano di sviluppo integrale, di infrastrutturale, un piano economico, sociale, il Plan Mexico, no? Per i prossimi anni, quindi che ha rassicurato un po' sia gli investitori nazionali e stranieri, sia i settori anche più sfavoriti, diciamo così, dell'economia, ancora al lavoro, eccetera. Vedremo se questi piani si possono poi conciliare con il contesto internazionale più duro, e vedremo come funziona l'economia statunitense poi in questo accoppiamento con l'economia messicana inevitabile. E poi come questo piano sarà poi conciliato, eventualmente se ci sono problemi di deficit in Messico, che già si vedono, come sarà poi conciliabile con l'ampliamento, sempre nei piani di governo, dei diritti sociali ed economici della popolazione, che è costoso, no? La costruzione di uno stato sociale qui è sempre rimasta alla metà. È stata riavviata nell'ultimo periodo di López Obrador, però appunto è ancora molto parziale, per cui quello sarà veramente la sfida. Già si vocifera, io stesso sostengo questa ipotesi di la spinta verso una riforma tributaria e fiscale radicale e altamente progressiva. Che deve essere prima costruita discorsivamente per farla accettare, ma che poi in realtà andrebbe contro soprattutto le classi più alte, le grandi proprietà, i capitali finanziari, le imprese che per anni non hanno pagato, e quindi sarebbe molto positiva, ecco, per rinforzare l'autonomia del Messico, perché di fatto è limitata, anche se nel discorso è presentata come un una grande lotta per appunto l'autonomia, eccetera. Poi nei fatti il potere è ancora molto sbilanciato, no, in Nord America verso nord.
Toda una vida.
Era la voce di Fabrizio Lorusso, professore di storia dell'America Latina presso l'Università di León, città dalla quale Fabrizio ci inviava il suo audio poche ore fa.
Toda una
E anche ideatore del sito lamericalatina.net, uno dei siti dove anche pubblichiamo i podcast di latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com, la mail che hanno gli ascoltatori per fare proposte, proteste, perché magari qualcosa non vi è piaciuto, sempre su latinoamericando@gmail.com.
Desesperación.
12082301 invece il conto corrente postale, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sul rimetto di alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Siamo a marzo, quindi magari qualcuno di voi deve scegliere a chi destinare il 5 per 1000, quindi si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. Noi adesso ci salutiamo perché sono i 20 e 14 minuti, per chi ci ascolta in diretta adesso ci sarà un intervallo musicale, dopodiché ascolteremo Internote. Se ci ascoltate in replica il lunedì dalle ore 16:25, fra poco ascolterete Gabriele con Economia e Società. Quindi basta, da Gustavo Claros grazie e alla prossima.
Pero junto a